With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Quindi Dani, non ho capito tu che ne pensi di Mourinho, se può portare il Tottenham in cima al mondo oppure se verrà esonerato a fine, tra una stagione e mezza.
Secondo me riuscirà a vincere una competizione minore, che ne so, tipo la FA Cup. E questo gli basterà per dire che comunque lui ha fatto meglio di Pochettino, che non ha vinto nulla nei suoi 5 anni al Tottenham.
Bravo che mi hai dato una risposta vera e verosimile. Mi sembri pronto per iniziare la puntata? Sei d'accordo?
Sì, sono pronto.
Allora, quindi questa è la decima puntata di Lobanowski, il podcast tattico di Fenomeno, in collaborazione con Spreaker. Ci trovate su Spreaker, dove trovate tutti i podcast di Fenomeno, che trovate anche sul sito apposito, mi viene da dire, fenomeno.eu.
E nelle altre piattaforme, tipo Spotify o quello dove le ascoltate.
Dappertutto, bravissimo, questo è Daniele V. Morrone, io sono Daniele Manusia e vi chiediamo scusa subito per la confusione dei nomi. Oggi, l'avrete capito, parliamo di Mourinho, fresco allenatore del Tottenham dopo la dipartita di Maurizio Pochettino, andato via dopo aver raggiunto la finale di Champions League l'anno scorso.
Invece di fare la lunga cronologia di cosa ha fatto Mourinho in carriera, lo sappiamo tutti cosa ha fatto Mourinho in carriera, abbiamo deciso invece di prendere 5 partite fondamentali o comunque simbolo di ogni tappa della carriera di Mourinho, e parleremo di queste partite utilizzando le partite per parlare anche del suo periodo in quella zona.
Diciamo subito che è una carriera lunghissima, più di 15 anni, appunto dal 2001, e quindi è normale che il calcio sia cambiato e anche Mourinho è cambiato, e i temi che affronteremo sono un po' tutto il contrario di tutto, perché appunto cominciamo dal Porto. Abbiamo scelto la semifinale di Coppa UEFA contro la Lazio, vinta in casa per 4-1, scusate, e poi al ritorno 0-0 all'Olimpico. E non abbiamo scelto la finale con il Celtic di Coppa UEFA di quell'anno, non abbiamo scelto la finale dell'anno dopo di Champions League contro il Monaco. Il Porto è stata, se vogliamo, l'ultima squadra
totalmente outsider.
Esatto.
Veramente totalmente outsider.
E questo è anche proprio definito Mourinho. Mourinho dall'inizio era l'allenatore underdog, cioè quello che allenava la squadra su cui non avreste scommesso.
E sì, abbiamo scelto Porto-Lazio anche perché è la prima partita in cui in Italia si parlò di Mourinho. Era la prima volta in cui si facevano gli articoli: chi è questo allenatore che ha battuto la Lazio, chi è l'allenatore che giocherà contro la Lazio.
Sì, non ci si aspettava che il Porto potesse battere la Lazio. I giornali italiani il giorno dopo erano molto delusi.
Sì, flop Lazio.
Flop Lazio, dello in realtà sport. Appunto, poi quel Porto adesso viene ricordato ancora come l'inizio di qualcosa. Era una squadra effettivamente innovativa. Nella partita che abbiamo scelto noi, il modulo era quello con il centrocampo a rombo, quindi 4 difensori, un giocatore davanti alla difesa, 2 mezzali e non direi un numero 10, un trequartista, ma direi direttamente il nome, perché certi giocatori definiscono il ruolo in cui giocano, ed è Deco. E davanti c'erano Elder Postiga e Derlei, che ha segnato 2 bei gol, e anche Elder Postiga un gol bellissimo. Una squadra, l'abbiamo detto, innovativa sotto certi aspetti, anzitutto quello dell'intensità.
Sì.
Era una squadra che sia con la palla che senza palla era molto attenta, molto intensa, molto corta. Riusciva a fare un possesso palla basilare per ordinarsi. Mourinho recentemente in una conferenza stampa ha detto: non è vero che io gioco sempre in un modo, che le mie squadre ad esempio giocano con la linea bassa, io con il Porto facevo pressing e possesso palla. Ci siamo andati a rivedere questa partita ed è vero, però esatto. Dani, che vuoi dire di questo Porto?
Allora, prima di tutto è una squadra bravissima sulle seconde palle, che in quel periodo storico ancora non era stato scoperto questo sacro graal, che in questo momento di gegenpressing del Liverpool sembra ovvio che tu, se c'è una seconda palla, la devi attaccare immediatamente con giocatori. Il Porto si posiziona molto bene nelle marcature preventive, quindi può recuperare palla bene, sa dove farlo e poi ripartire velocemente. È vero che gioca con il pallone questo Porto, anche perché ha giocatori per farlo. Mi viene in mente appunto Deco, giocherebbe con dovunque in qualsiasi squadra, tant'è vero che poi passò al Barcellona. E la cosa interessante è l'avversario, che è la Lazio. È la Lazio, esatto, di fine ciclo di Mancini.
La Lazio a fine ciclo, che comunque si presentava con Mihajlovic, Simeone, Stankovic, Chiesa, Claudio Lopez, che tra l'altro ha fatto il gol dell'1-0. Sì. La Lazio aveva in vantaggio 1-0, nonostante il Porto l'abbia totalmente dominata, per usare le parole dei telecronisti portoghesi. Però effettivamente la sensazione di dominio, di asfissia totale di una squadra sull'altra, era netta anche sull'uno pari, se vogliamo.
Sì, esatto. La cosa è che la Lazio ha una linea difensiva con Pancaro, Favalli, Mihajlovic e Couto, che è quella con cui in sostanza ha vinto lo scudetto poco tempo prima. E sono giocatori tecnicamente superiori rispetto alla difesa del Porto, ad esempio, ma non riescono a stare dietro come linea difensiva alla velocità con cui il Porto pensa in campo.
Sì, allora era un gioco molto semplice quello del Porto, nonostante fosse innovativo.
Sì.
Io aggiungerei un aspetto importante, era quello dell'aggressione immediatamente successiva alla perdita del pallone. Non c'era ancora il concetto di gegenpressing nei media, ma insomma,
nonostante Mourinho dica che l'abbia fatto nel Porto, diciamo che
non era esattamente, non c'era concetto, ma non era neanche totalmente quello che è gegenpressing. Sì. Però diciamo che effettivamente c'era l'idea di aggredire il possesso avversario in alto, sia su rimessa laterale o quando la difesa girava palla, ma anche e soprattutto dopo averla persa, perché appunto con il rombo molto stretto e una mezzala che si allargava in fascia e con un possesso palla che tornava dai difensori finché la pressione della Lazio, questa molto molto mediocre, era completamente svanita, veniva naturale che i giocatori del Porto si avvicinassero, il che tra l'altro li aiutava anche ad associarsi dopo. Era una squadra molto tecnica, perché appunto immaginate, oltre a Deco, Costigna davanti alla difesa, Maniche
e Alenicef,
in quella partita Alenicef e Pedro Mendes l'anno dopo.
Sì, esatto.
Quindi era una squadra che la tecnica di base era alta ed era portata a giocare la palla bassa e rasoterra. Deco era un giocatore che dribblava moltissimo, che sfuggiva moltissimo alla pressione avversaria, Maniche era un grandissimo recuperatore di palloni, Alenicef molto dinamico e tecnico, quindi una squadra che con la palla era portata ad avvicinarsi e poi nel momento in cui la perdeva era portata ad andare in aggressione sulla palla. Come ha detto Daniele, alle spalle di chi gestiva il pallone i difensori si piazzavano sui giocatori avversari. In questo caso i due centrali di difesa, Riccardo Carvalho e Jorge Costa, che Mourinho aveva fatto tornare dal prestito dell'anno prima in Inghilterra, capitano del Porto, andavano in pressione sulle due punte. Direi tu, in parità numerica? No, perché uno dei due terzini restava bloccato, quindi anche allora, e molto più spesso, Paulo Ferreira piuttosto che Nuno Valente a sinistra. Questo perché già allora l'equilibrio per Mourinho era una cosa importante.
Se questi nomi vi suonano familiari, perché poi sono praticamente quasi tutti i giocatori che lui ha riallenato nel Chelsea in Premier League poco dopo, come ad esempio Paulo Ferreira.
Sì, la cosa appunto da dire, che resta da dire, è che questa squadra molto moderna, molto intensa e anche brillante offensivamente, ha effettivamente schiacciato la Lazio. Sì. Per tutta la partita, trovando però alcuni gol secondo me significativi anche di idee di Mourinho che resteranno. Ad esempio nel terzo gol c'è un lancio dalla difesa e una sponda di testa di Derlei per Elder Postiga, che combina con Dzeko, mi viene da dirlo Dzeko, deformazione di contemporaneità, direi, e che dà una bellissima palla ad Ego, Elder Postiga, che poi tira un tiro secchissimo sul primo palo da centravanti puro. E questa è una squadra in cui si può già leggere una delle caratteristiche del gioco di Mourinho, ovvero l'attenzione alla fase difensiva, all'equilibrio, che però al tempo stesso, se non si riesce a tenere la linea difensiva alta, spesso ha portato le squadre di Mourinho a spezzarsi in due.
E tra l'altro un'altra cosa, in questa partita si vedono dei momenti in cui la squadra arretra improvvisamente e mantiene la struttura fissa, mentre in alcuni momenti con il pallone è molto fluida rispetto alla Lazio che è quasi statica. Quando perde il pallone, nel momento in cui si trova in vantaggio, arretra il baricentro. E quindi c'è Mourinho che ha capito i momenti della partita in cui deve essere molto più offensivo del solito, i momenti in cui invece deve essere molto più reattivo.
Sì, le due fasi curate attentamente,
sì, esatto,
per separarle. Non che Mourinho non curasse le transizioni, anzi, come detto, andava a recuperare il pallone appena perso, però diciamo, se c'era da fare la fase difensiva, il Porto era attento a posizionarsi in un certo modo.
E questa cosa qua si vede poco adesso, si vedrà tantissimo in Champions League l'anno successivo contro il Deportivo alla Corugna, contro il Monaco.
Esatto, contro la Lazio la linea della difesa del Porto è abbastanza alta, le aggressioni sono costanti. In Champions League il Porto giocherà con un baricentro basso e ripartenze che porterà alla vittoria finale con il Monaco in finale, però insomma, adesso non ricordo chi hanno battuto sulla loro strada.
Il Deportivo e il Manchester United, se non sbaglio, addirittura.
Esatto, quindi qualche
il Bayern Monaco, una cosa, una situazione molto più strana di quello che pensiamo adesso, che come outsider.
E sì,
divertente, perché si diceva all'epoca che la finale era in sostanza un casting per il prossimo allenatore del Chelsea, tra Deschamps e Mourinho. Pensa quindi come le carriere sono cambiate.
Esatto, e infatti Mourinho poi è finito effettivamente al Chelsea. Mourinho ha anche saltato la premiazione della Champions League del Porto perché diceva di aver subito delle minacce, lui l'ha detto perché si parlava di lui per la panchina del Chelsea. Qualcun altro ha parlato invece degli affari di amore con mogli di tifosi, non lo sapremo mai, non è neanche interessante, però è interessante che lì vediamo anche la prima manifestazione del personaggio Mourinho, che si sottrae al palco in maniera eclatante, e poi l'anno dopo effettivamente allena in Chelsea, che è una delle squadre anche quelle più innovative dei primi anni 2000.
Sì, lui arriva al Chelsea di Abramovic, appena arrivato Abramovic aveva Ranieri come allenatore, arriva secondo in classifica Ranieri e quindi viene esonerato. Arriva Mourinho come l'outsider che però deve cambiare il Chelsea, la mentalità del Chelsea, e farla diventare una squadra non soltanto vincente, offensiva. Adesso noi non ce ne rendiamo conto di questa cosa.
Sì, è un'idea di calcio che è cambiata in questi anni, però effettivamente già il Porto di Mourinho era considerato una squadra offensiva con dei momenti di grande brillantezza offensiva.
Noi,
il Chelsea,
sì, abbiamo scelto, lo diciamo subito, no? Così almeno evitiamo, abbiamo scelto il primo trofeo del Chelsea di Abramovic, il primo trofeo di Mourinho in Inghilterra, la Coppa di Lega del 2005, vinta in finale contro il Liverpool, una partita veramente significativa. Ne racconto molto brevemente quello che succede, ovvero il Liverpool passa in vantaggio subito con Rise, con un gol incredibile. Non succede praticamente nulla per il resto della partita, perché il Liverpool di Benitez in quel caso era ancora una squadra molto pragmatica, quindi ha passato in vantaggio al retro al baricentro, e Mourinho sceglie una situazione particolarissima. Questo è il Chelsea che gioca con il 4-1-4-1, con a centrocampo Maglele davanti alla difesa e le mezzali che sono Lampard, in questo caso Jarosic, che è una situazione strana però assolutamente un'altra mezzala, davanti Drogba e le due ali che sono Duff a sinistra e solitamente Robben a destra, in questo caso Robben è infortunato e gioca Joe Cole. Che succede? Mourinho sceglie
Joe Cole, Duff, primo grande acquisto del Chelsea,
sì,
di Mourinho.
Grandissimo giocatore, l'unica ala che con la pancia da birra salta tutti continuamente lo stesso. E che succede? Che Mourinho sceglie di inserire la sua punta di riserva, Gudjonsson, Eidur Gudjonsson, l'islandese, per giocare mezzala destra. Quindi Lampard mezzala sinistra, Gudjonsson mezzala destra, ma ibrido, ovvero deve giocare mezzala ma deve andare in area di rigore non appena il Chelsea ha il pallone. Woody Johnson era un giocatore sorprendentemente intelligente, riusciva sempre a trovare la posizione per prendere il pallone in campo. Aveva quindi iper tecnico, incredibile. Drogba che gioca a spalle alla porta, che si appoggia a Woody Johnson che arriva, e Lampard dalla seconda linea che può entrare. In questo modo scardina praticamente la difesa del Liverpool, che non riesce più a trovare le posizioni in campo. Ne esce un gol, suo autogol di Gerrard al 79esimo, da cui Mourinho viene espulso perché festeggia facendo il segno del silenzio ai tifosi del Liverpool. Ovviamente il gol galvanizza tantissimi tifosi del Chelsea, ma l'espulsione di Mourinho ancora di più. E qui si vede la visione di Mourinho outsider, che poi può dire ce l'hanno tutti con me perché mi hanno espulso, ma nel mentre galvanizza i giocatori.
Sì, questa è un'altra appunto caratteristica che ritroveremo nel bene e nel male, perché appunto, come abbiamo detto, si fa in tempo in 15 anni a passare da una parte all'altra.
Quindi
quell'anno il Chelsea vince la Premier League, lo vince anche l'anno successivo. Mourinho sembra, come dire, il tecnico più interessante d'Europa.
Se dice abbiamo i migliori giocatori e, scusate se sono arrogante, abbiamo il migliore allenatore al Chelsea.
Esatto, all'epoca ancora diceva scusate se sono arrogante, esatto, prima di spararla molto grossa. Dopo queste quattro stagioni al Chelsea, 4-3, no, c'è l'inizio della quarta.
Sì, qual è la cosa più sorprendente di questi anni al Chelsea secondo te, rispetto ai ricordi che ha di quel periodo?
Non ricordo moltissimo di quel periodo. In che cosa intendi?
Io mi sono sorpreso dal fatto che, rivedendolo un paio di partite, la difesa era molto più alta di quello che ricordassi. Io, quel Chelsea non prendeva gol. La sostanza di quel Chelsea è: non prendiamo gol, recuperiamo palla centralmente grazie a Michael Elé, che è un recuperatore di palloni bravissimo. Appena recuperata palla la partiamo sull'esterno, la portiamo su Duff o su Robben, salta l'uomo, arriva sulla fascia, Drogba, gol, Woody Johnson, gol. Ok, la difesa era molto più alta di quello che mi ricordassi. Il Chelsea non pressava, ok, ma era molto più schiacciato, e quindi in realtà le squadre erano costrette a giocare centralmente, perché sennò finivano in fuorigioco se giocavano dietro la difesa. E aveva dei giocatori come ad esempio Carvalho, che è un difensore centrale, che era velocissimo in copertura. Lui utilizzava spesso
Galla, che se l'era portato dal Porto.
Esatto, spesso utilizzava Paulo Ferreira come terzino bloccato,
che si era portato
dal Porto. Cortissimo. E Carvalho era velocissimo in copertura, e io non mi ricordavo questa cosa.
Sì,
è una squadra, quindi diciamo,
Mourinho ha sempre avuto la predilezione per i difensori che coprivano molto campo, proprio perché diciamo, per un allenatore come lui, che il recupero della palla è più dovuto a una situazione, una contingenza del momento, piuttosto che all'organizzazione collettiva e all'allenamento, eventualmente, se non si riesce a recuperare palla, il difensore veloce che copre campo ti permette di tenere una linea alta. Quando lui non l'ha avuto, lo diremo tra poco, proprio dal Chelsea più avanti, non ha avuto remore a piazzare invece i difensori, sì, nella propria area. Comunque in quel periodo, nonostante l'inizio della quarta stagione andato male con la sconfitta in Supercoppa, pochissime partite giocate prima dell'esonero di Abramovic, Mourinho è comunque uno degli allenatori più interessanti del momento, e quando arriva all'Inter si capisce che in Italia è arrivato quello che poi Sandro Modeo, in un bellissimo libro che gli ha dedicato, viene definito l'alieno, un alieno quindi è arrivato in Italia, e che ha portato l'Inter a vincere il famosissimo
triplete, lo diciamo adesso. E sì, ha portato una novità dal punto di vista del metodo, che è una cosa che non succedeva in Italia da,
esatto,
tanto
diciamo
tempo.
Diciamo in poche parole in che cosa consiste la periodizzazione tattica, che è la scuola di allenamento che Mourinho applica, e che era la stessa di Bob Robson, a cui Mourinho ha fatto da interprete ai tempi
del Porto,
dello Sporting pure, credo.
Sì, partevo con lo Sporting e poi del Porto.
E poi del Porto e a Barcellona,
e
Van Gaal a Barcellona, anche Van Gaal, un altro allenatore che, insomma, in due parole, è la fusione di la parte di allenamento tattica, quella di atletica e quella tecnica. Modeo, sì, nel suo libro arriva a citare anche Damasio, quindi letteratura scientifica, neurologia, per parlare di come l'allenamento di Mourinho non tenda a dare delle indicazioni pratiche replicabili, quindi degli schemi,
sì,
da giocare in determinate situazioni alle sue squadre, ma piuttosto di allenare la loro propria intelligenza calcistica a reagire in maniera istintuale, quindi istintiva, senza pensarci due volte, in situazioni che hai preparato in allenamento.
Sì, diciamo che questa scuola di pensiero portoghese è nata da Vitor Frade, che era un professore che aveva teorizzato che in sostanza le azioni di gioco sono quattro, secondo lui, ovvero ogni giocatore deve affrontare la dimensione tattica, tecnica, fisica e psicologica su ogni situazione di gioco. Un buon calciatore, ovviamente un buon calciatore, è quello che ha tutte quante queste situazioni sotto controllo. Quindi, cosa ha pensato Frade? Invece che fare esercizi specifici su ogni situazione, quella atletica fino ad arrivare allo stress fisico, quella tecnica fino a che non sa stoppare bene la palla, bisogna creare un metodo di lavoro che metta insieme queste quattro situazioni ogni singolo esercizio. Quindi ogni esercizio che, infatti si diceva sempre che Mourinho allena solo con il pallone, perché? Perché ogni esercizio che viene fatto deve essere visto nella dimensione di allenare tutte e quattro le caratteristiche. E questa è la periodizzazione tattica, sì, detta in modo molto veramente blando.
Esatto, è la, diciamo, si inserisce nell'innovamento degli allenamenti di calcio, in cui si partiva invece, in cui si correva intorno al campo.
Sì, esatto.
Si facevano le maratone, poi invece si è iniziato a capire quanto correvano esattamente i calciatori, quanto dovevano correre, e poi effettivamente in questo caso si corre comunque sempre con la palla.
Sì.
E diciamo, questo è interessante perché noi parliamo di scienza dello sport, Mourinho ha citato Hegel, si parla di filosofia, si parla di metodi di allenamenti innovativi, Mourinho che controlla anche cose capillari delle proprie squadre, tipo che fa rifare i campi di allenamento. Io ricordo un allenamento famoso con più di una porta per squadra, dove ogni squadra poteva segnare, il che allenava il giocatore a riflettere su qual era la porta più vicina e quella in cui aveva fondamentalmente l'opzione migliore per andare, per fare gol la sua squadra, a seconda di come erano messi gli avversari, che è un pensiero complesso che devi risolvere in una frazione di secondo. Questo è interessante perché poi Mourinho invece diventerà l'emblema dell'allenatore pragmatico, fino alla sua dichiarazione celebre dei poeti non vincono trofei nel calcio. In questo periodo qua,
all'Inter,
volendo, fino all'Inter, e anche secondo me quando arriva a Real Madrid, prima che si polarizzasse nello scontro con Guardiola, Mourinho può essere considerato, anche volendo, un allenatore filosofo, un allenatore
assolutamente
anche poeta, capace di far fare, come dire, belle cose ai suoi giocatori per merito suo.
Beh, parliamo della partita in questa
situazione. La partita
situazione
che abbiamo scelto è ovviamente la finale,
la semifinale
con il Barcellona. Sì. Noi abbiamo scelto quella di andata.
Sì, sì, è finita 3-1 per l'Inter in casa, quella del Vulcano, ve la ricorderete sicuramente.
Sì, con il Barcellona costretto a prendere il pullman per il Vulcano islandese che aveva bloccato le tratte aeree, quindi Barcellona forse un po' stanco. Quella di Eto'o esterno di centrocampo.
Sì.
Che altra, come altro possiamo definirla? La semifinale del terzo gol, se vuoi, di Milito, che forse era leggermente in fuorigioco, però era soprattutto la partita in cui l'Inter non solo è stata una squadra forte,
sì, sì, il picco,
una squadra veramente forte. Se la riguardate quella partita, entusiasmo, è impressionante. Sembra, coi giocatori vi direte, ma perché Pandev non è stato considerato uno dei giocatori più forti d'Europa? Perché non l'ha allenato sempre Mourinho? Perché Snyder non è ricordato come, a parte che forse volendo può essere anche ricordato, sì, come uno degli olandesi più forti di sempre, però anche lì perché non l'ha allenato sempre Mourinho? Eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, a proposito di questa cosa, a me è piaciuto molto quando disse in quel periodo là: non sono qui per insegnare ai miei giocatori come giocare a calcio, ma sono qui per insegnargli come giocare insieme. Quell'Inter era forse una delle squadre più coese che io ricordi.
Sì, tutti ad un livello altissimo individualmente, tutti disposti a fare sacrifici l'uno per l'altro, con idee chiarissime sulle distanze che dovevano tenere, su come si difendeva. Qui la linea di difesa della squadra di Mourinho inizia ad abbassarsi.
Sì, esatto.
Non si vedono però quelle cose tipo linea 5 a 6 a 7 che si vedrà dopo, perché l'aggressività resta una caratteristica importantissima. Grande attenzione ancora una volta sulle marcature, le marcature preventive, grande attenzione ovviamente a Messi, raddoppiato in continuazione, gli viene creata una sorta di rete che va dall'esterno destro verso il centro, in cui o perde palla o gli viene fatto fallo, e spesso entrambe le cose insieme.
Le cose, sì. Non abbiamo detto la formazione, ve la ricordate sicuramente anche voi, comunque 4-2-3-1 con a centrocampo Cambiasso e Motta, poi davanti a loro Snyder come trequartista, sugli esterni Eto'o a destra e a sinistra Pandev e come punta Milito. Noterete ovviamente che Eto'o gioca esterno destro nonostante sia una punta e Pandev gioca esterno sinistro nonostante sia un trequartista. Tutte quante una serie di cose.
Manca la difesa.
Manca la difesa.
La difesa che era Maicon e Zanetti a terzini, Samuel e Lucio centrali di difesa. La dico solo perché il secondo gol è un inserimento profondissimo, sì, di Maicon con un controllo in aria pazzesco. Questo perché è un gol, anche quello è un gol significativo di come giocano le squadre di Mourinho, perché nella fase offensiva i giocatori devono essere in grado di improvvisare, di trovarsi e, come abbiamo detto prima, anche proprio per quegli allenamenti in cui il cervello dei giocatori è abituato a risolvere problemi complessi senza realmente pensare, sì, si trovano poi a fare effettivamente delle grandi giocate, a trovarsi in velocità giocatori dalla tecnica molto molto alta come appunto Maicon, che fa veramente un gol splendido, che secondo me riscatta tutti i discorsi sul parcheggiare l'autobus che venivano già fatti in parte con quell'Inter, perché poi effettivamente
che succederà al ritorno,
una semifinale di, sì, ritorno incredibilmente difensiva, incredibilmente in sofferenza anche per l'espulsione di Thiago Motta dopo quanto non ricordo, però dopo
un
poco,
quarto d'ora se non sbaglio.
Però andatevi invece a guardare la partita di andata, perché l'Inter fa veramente una splendida partita.
La cosa divertente è che lui praticamente aveva trovato un pattern con cui affrontare il Barcellona di Guardiola, che sarà esattamente lo stesso che utilizzerà poi ogni anno successivo contro Guardiola. In questo caso il centrocampo è formato da Cambiasso e Motta, ok? La palla viene recuperata lì, praticamente, in sostanza. Il giocatore che recupera palla non è che lancia lungo a caso, no, si appoggia sul giocatore più vicino che sia, quindi se recupera palla Motta su Cambiasso e se recupera Cambiasso su Motta. Chi prende palla in questo momento va nella verticalizzazione immediata su Snyder, che è il trequartista, e Snyder deve trovare a quel punto o la punta o l'esterno che tagliano verso l'area. Gli altri giocatori non è che stanno fermi a guardare. Appena l'Inter recupera palla, almeno 4 giocatori si fiondano verso l'area di rigore. Deve sovraccaricare l'area di rigore delle squadre di Guardiola, perché le squadre di Guardiola attaccano con i terzini che salgono molto, sovraccaricando l'area con più uomini, 3-4 solitamente, si trovano sempre in sofferenza i due centrali. E quindi in questo modo l'Inter arriva con almeno 5-6 occasioni da gol in cui stanno in 3 in area di rigore con il Barcellona che in affanno cerca di tornare indietro.
Sì, non so se forse abbiamo anche sottolineato abbastanza quanto Mourinho in quel momento è ancora un allenatore capace di modificare profondamente l'assetto anche di giocatori con una carriera alle spalle importante. Snyder è arrivato all'Inter, io ricordo che nella primissima partita che ha giocato non si sapeva se giocava, se giocava un tempo, se giocava un pochino, metà tempo. Lui invece l'ha messo in campo dall'inizio, gli ha fatto tirare tutti gli angoli e tutte le punizioni. In queste due partite con il Barcellona tutti ricordano Eto'o esterno di fascia che finisce anche a fare il terzino. Questa è anche applicazione mentale. Io voglio chiudere questa fase strapositiva di Mourinho in cui modifica i suoi giocatori, in cui, quando dopo la finale con il Bayern di Monaco vinta abbraccia Materazzi sapendo già che andrà ad allenare il Real Madrid, Materazzi piange.
Sì, come se fosse il padre di Materazzi in,
esatto,
quel momento che sta andando via.
La frase secondo me che dice tutto è quella di Ibrahimovic, che ha detto che Mourinho è un allenatore che ti farebbe uccidere per seguire le sue idee. Quindi questo la dice lunga appunto su quanto era in grado di plasmare in senso positivo.
Sì,
come...
sì, era un culto della personalità totale, non in senso negativo. Cioè lui creava se stesso come idolo all'interno dello spogliatoio, ma anche come scudo dello spogliatoio,
esatto,
nei confronti dell'esterno.
Esatto, lui attirava anche le polemiche, era un personaggio, ricordiamo in Italia il gesto delle manette, insomma. Sì. Era un personaggio che attirava su di sé tutte le attenzioni, che individuava un nemico esterno per appunto anche per liberare il peso dalle sue squadre, no? Lui contro Guardiola, non so se era già qui in Inter Barcellona, se fu ai tempi di Real Madrid Barcellona, ma aveva individuato in Guardiola il punto debole, cioè l'ossessione della Champions League, e
sì, era
spostando
qua.
Totalmente il peso su Guardiola. Ma a proposito di ciò, per raccontare il Real Madrid abbiamo per forza di cose scelto uno dei famosi 4 Clásicos in 18 giorni, se non
sì,
sbaglio.
Esatto, è uno dei momenti più belli o infausti del calcio contemporaneo.
È un po' un cardine, la porta gira, passa dal momento bello al momento infausto, perché poi forse si esagera anche.
Sì, esatto, chiariamo subito un contesto. In questo momento storico il Barcellona è la squadra più forte del mondo, sono 2 anni che stravince tutto quanto, il Real Madrid ha bisogno disperatamente di un allenatore che cambi qualcosa, prende Mourinho nel momento di picco di Mourinho all'Inter. Mourinho arriva, prova a fare la stessa cosa che aveva fatto con l'Inter, perde 5-0 il primo derby in Liga, all'inizio della Liga. Perde 5-0 e la stagione va avanti, Real Madrid però comincia a si suddivide lo spogliatoio tra chi sta con Mourinho e chi sta contro Mourinho, lui se la prende con i giornalisti che ce l'hanno con lui mentre proteggono Guardiola, una serie di situazioni classiche. Si arriva al punto in cui ci sono 4 Clásicos in 18 giorni, uno di Liga, la finale di Coppa del Re e 2 della semifinale di Champions League. Abbiamo scelto la finale di Coppa del Re perché è quella che vince Mourinho, il primo trofeo del Real Madrid sotto il periodo di Guardiola, viene festeggiato come se fosse la vittoria di una Liga famosissima, la scena
1-0
con,
al Camp Nou?
No, a Valencia,
ok, scusa.
Sì, famosissima la scena in cui loro portano questo trofeo della Coppa del Re che il Real Madrid non ha mai festeggiato, con una parata nel centro di Madrid, con tutti i tifosi festeggianti. Questa
sì,
è una partita...
quello era anche il momento di picco non solo di Mourinho, ma anche e soprattutto del Barcellona,
esatto,
di Guardiola.
Questa è la dimostrazione che il Real Madrid poteva, con armi differenti, battere quel Guardiola che sembrava inavvicinabile.
Esatto, in quel momento Mourinho ha creato un'alternativa al gioco di Guardiola che si faticava ancora a comprendere bene. Si chiamava tiki-taka, si scambiava con un possesso palla fine a se stesso. Mourinho invece l'aveva capito, in quel momento era all'avanguardia. Già la partita con l'Inter aveva evidenziato il problema più grande di una squadra in cui tutti i centrocampisti sono piccoli, i difensori stanno altissimi e non sono neanche tra i più veloci del mondo, che sono le transizioni negative e quindi le ripartenze, se volete, a lunghe, perché nel caso di Mourinho non erano solo transizioni, a volte era proprio dei contropiedi anche,
sì, esatto,
a sfruttare un errore, a sfruttare uno sbilanciamento della squadra avversaria.
Lui in sostanza imposta tutto quanto il suo Real Madrid per contrastare poi il Barcellona, quindi il Real Madrid utilizza le altre squadre, le altre partite per allenarsi nei contropiedi e affrontare il Barcellona. Questo qua rende il Real Madrid una squadra che in 3 passaggi arriva in area di rigore,
esatto.
Sa sempre il giocatore che prende il pallone e quello che deve stare a attaccare la difesa. Addirittura in questo Clásicos si vede, probabilmente per la prima volta dopo tanto tempo, Cristiano Ronaldo punta centrale, cioè lui utilizza Cristiano Ronaldo per la prima volta non da esterno che rientra, ma direttamente da punta che attacca la profondità. Ozil, che era il numero 10 in quel momento, viene utilizzato esterno per ricevere il pallone dopo essere recuperato. Vi dico il centrocampo perché questa cosa fa veramente ridere adesso: Pepe davanti alla difesa, Khedira e Xabi Alonso, cioè una roba decorazzati, e Xabi Alonso che deve ovviamente lanciare per Ozil che poi la passa a Cristiano Ronaldo.
Sì, ci sono tante cose che ritroveremo in versioni anche peggiori nelle squadre di Mourinho più avanti, come ad esempio quella di mettere un difensore a centrocampo.
Sì, diciamolo subito, non è una squadra difensiva di per sé, è una squadra di transizioni.
In quel periodo però Mourinho è ancora un allenatore che adatta le sue squadre, esatto, alle squadre avversarie, ma riesce al tempo stesso a far dare il meglio ai suoi giocatori. Quel Real Madrid è il Real Madrid che un anno dopo vincerà la Liga con il record di punti che più di 100, non ricordo,
soprattutto segnando 100 gol ogni anno negli anni di Mourinho, nei 3 anni di Mourinho, ogni anno almeno 100 gol.
Esatto, quindi non esattamente una squadra banale, una squadra che ha gareggiato con il Barcellona, che è una delle squadre più forti della storia, e Mourinho ha deciso di diventare l'antagonista di Guardiola.
In questa partita lui veniva dal pareggio nella Liga, e la vittoria non è soltanto simbolica in quanto ha vinto la Coppa del Re, ma anche perché lui dimostra a tutti quanti, soprattutto allo spogliatoio, che si può vincere
si
in quel
vincere
modo
contro
il Barcellona. Diciamo molto rapidamente, la partita finisce 0-0 nei tempi regolamentari, segna Cristiano Ronaldo nel tempo come si dice?
Supplementare.
Grazie, tempo añadido mi veniva in spagnolo, scusatemi. E devo dire che rivedendola è una partita veramente cattiva da parte del Real Madrid, e soprattutto si buttano tanti giocatori del Barcellona. C'è quindi questa dinamica evidente in cui i falli sono molto duri, ma le capriole del Barcellona sono molto sottolineate. Si arriva al punto in cui al 27esimo minuto già c'è un accenno di rissa, perché viene buttato a terra Villa e in due difensori del Real Madrid lo tirano su, e allora tutto quanto il Barcellona viene addosso. E in questi quattro classici c'è la famosa rissa finale in Champions League, in cui Mourinho mette il dito nell'occhio di Tito Villanova, che rappresenta proprio
che
la fine.
Era il secondo di Guardiola, esatto. Non doveva ancora prendere la panchina, doveva ancora ammalarsi, perché altrimenti sarebbe stato un gesto ancora più deprecabile.
Che però rappresenta la fine di Mourinho outside a Real Madrid. Cioè viene dimostrato anche allo spogliatoio che Mourinho ha fatto un giro, è diventato talmente antagonista di Guardiola da diventare il cattivo,
sì,
della situazione.
Esatto, questo poi si confermerà con l'anno in cui riusciranno a vincere la Liga, però porterà all'esaurimento di entrambi gli allenatori.
Sì, in sostanza
l'ultimo anno di Mourinho, Guardiola già non sarà più l'allenatore del Barcellona, e Mourinho, dopo l'ultimo anno in cui arriveranno a credo più di 15 punti dal Barcellona in Liga, si separerà dal Real Madrid e andrà al Chelsea. La cosa affascinante è che Mourinho va al Chelsea, che giocherà la prima partita ufficiale, la Supercoppa Europea, perché era il Chelsea di Di Matteo, che aveva vinto in finale proprio contro il Barcellona.
No, scusa,
non era il Chelsea di Matteo.
Aveva vinto in finale contro il Bayern Monaco.
Contro
il
Bayern Monaco, scusa,
in
semifinale contro il Barcellona. Ed era quindi lui ha preso quel Chelsea lì, che doveva andare a giocare la Supercoppa Europea, e la doveva andare a giocare contro il Bayern di Monaco, allenato da Pep Guardiola. E la partita però che abbiamo scelto, in realtà l'ultima partita che abbiamo scelto per descrivere Mourinho, è l'unica in cui invece noi condenseremo la fase calante di Mourinho, che in realtà è lunga, perché se ci pensiamo lui va al Chelsea nel 2013 e già al Chelsea sono alti e bassi.
Sì, il primo anno arriva terzo,
brucianti.
Il primo anno arriva terzo, poi vince la Premier League con la famosa accoppiata Fabregas-Diego Costa, e poi l'anno dopo però invece fa male.
Sì, l'anno dopo fa molto male, fin dall'inizio, in cui litiga con Wenger, litiga con, magari ve lo ricorderete, il medico
Eva Carneiro,
il medico che era diventato,
certo,
come dire, popolare sui social network. Mourinho la prese di mira dopo che aveva assistito Eden Hazard a bordo campo su richiesta dell'arbitro, invece secondo lui Eden Hazard si doveva sbrigare a giocare, ma poi Mourinho arriverà a prendersela con Terry, arriverà a prendersela con lo stesso Hazard, con Diego Costa che aveva portato dall'Atletico. Di quel Chelsea non è la partita di cui parliamo, perché la partita di cui parliamo sarà una partita dello United, della vittoria in finale di Europa League con l'Ajax di tre anni fa, 2017. Ma c'è un'altra partita a cui dobbiamo accennare, che è la semifinale. Io ricordo per esempio quel Chelsea al suo peggio, nella semifinale di andata con l'Atletico Madrid di Simeone,
sì,
in cui Mourinho aveva fatto di tutto per porre l'accento sul fatto che l'Atletico Madrid era favorito, e invece il Chelsea aveva molte armi per contrastarlo, anche se Simeone aveva un gioco ben definito. E lì l'adattamento di Mourinho sull'avversario ha preso una piega strana. Lui si adatta all'avversario non per sfruttarne i punti deboli, ma per metterlo in condizioni di giocare male,
peggiorarne la manovra.
Esatto,
che è una cosa diversa, sì.
Il che ha ottenuto una bruttissima partita, un bruttissimo 0-0, in cui è riuscito ad avere poco più del 30% di possesso palla contro una squadra che abitualmente non faceva possesso palla come l'Atletico. E anche l'Inter contro il Barcellona nella semifinale di cui abbiamo parlato aveva fatto poco più del 30% di possesso palla, e anche lo United nella finale con l'Ajax farà poco di più del 30% di possesso palla. Questo per dire che appunto Mourinho non è un allenatore che per forza di cose vuole il possesso palla, ma anche per sollevare una domanda: fino a che punto un allenatore può essere considerato non difensivista se alcune sue partite simbolo in alcuni momenti delicatissimi della sua carriera finisce per giocare delle partite dove ha così poco il pallone?
Guarda, ti rispondo con le parole di Mourinho: una squadra può avere il controllo della partita anche senza la palla, per alcuni allenatori il possesso palla penso sia più che altro una questione di PR e di immagine.
Esatto, nella prima parte della frase, questo è Mourinho in purezza.
Adesso sì.
In purezza. La prima parte della frase è molto vera e ad esempio in alcune partite, come ad esempio in United Ajax,
esatto,
la sua squadra controlla la partita pur senza possesso palla, però attenzione, la controlla, non la domina, la
sì,
controlla, non la gestisce, la controlla, non è neanche sicuro di vincerla. E non sempre crea i presupposti per vincere una squadra che ha così poco la palla. La seconda parte di frase ovviamente è una battuta mediatica per distogliere l'attenzione da quello che ha appena detto e anche un po' per assumersi le sue responsabilità. Ovviamente poi bisogna capire in che contesto esattamente dice le cose.
Sì.
Quell'anno al Chelsea citato Mourinho aveva detto tutto il contrario di tutto, aveva pochi mesi prima aveva accusato allenatori in Inghilterra di giocare con un calcio da medioevo e lui invece poi appunto ha giocato sia con l'Atletico Madrid che dopo in campionato con una linea difensiva così bassa che a volte era addirittura di 7 giocatori. Lo United con l'Ajax invece, ultimo trofeo vinto da Mourinho, credo di sì, adesso controlliamo, però sicuramente ultimo grande momento.
È la finale di Europa League nel 2017. L'Ajax non è ancora l'Ajax che è arrivato poi in semifinale di Champions League, ma ci sono i germogli. In quel momento la squadra è di Boss, che era l'allenatore precedente a Ten Hag, e una squadra
c'era
molto Ziyech, giovane.
Non c'era Tadic,
esatto,
per dire.
C'era Van de Beek, ma era giovanissimo.
C'era
De Jong è arrivato negli ultimi,
in difesa.
Sì, De Jong è entrato negli ultimi 10 minuti, per capirci, era poco
c'era
prima.
Scione, c'era
Scione, sì. E veniva considerata la squadra fresca dell'Europa League, quella che giocava al calcio migliore. E ovviamente questa cosa Mourinho gliel'ha rigirata completamente durante la partita.
Esatto, con un sistema molto molto rigido, un 4-2-3-1 con marcature a uomo in tutto il campo che si formavano in maniera naturale e con Fellaini trequartista, Marouane Fellaini, giocatore belga molto alto, usato da parecchi allenatori come trequartista, ma alcuni lo usavano come trequartista per la sua capacità di mettere giù i palloni alti con il petto e poi di gestire il possesso in maniera intelligente ed efficace. Mourinho lo usava soprattutto come distruttore, soprattutto in pressione, come recuperatore di palloni e poi in area come arma aerea.
Sì, è l'ultimo trofeo di Mourinho.
È l'ultimo trofeo di Mourinho. Partita finita 2-0, due gol di Pogba.
Brutta partita.
Brutta partita, decisa da Pogba. Il primo gol è un tiro che sarebbe forse finito lentamente al lato del palo, invece una deviazione in penna fino a scavalcare il portiere. Strategia dello United, l'abbiamo detto, marcature a uomo che lasciavano libero di salire col pallone Davinson Sanchez. Quindi anche qui io non ho una strategia, non decido come toglierti palla e poi come attaccarti, ma decido come tu attacchi me.
Sì, come
se
la
poi,
perdi, sì.
Esatto, non è detto che sia una strategia non vincente nel calcio, poi ognuno può avere le idee che vuole, però sicuramente è una strategia che, anziché provare a imporre un contesto di gioco sulle proprie qualità, lo impone sui difetti della squadra avversaria.
Sì.
In questo caso, secondo me, è più ideologico Mourinho, è più filosofico Mourinho, ha dei significati più profondi che toccano corde emotive rispetto, se vuoi, anche ad allenatori come Boss, che alla fine vogliono praticare un gioco offensivo piuttosto tradizionale. Quello che fa Mourinho arriva veramente in alcuni momenti a non ad essere l'anticalcio, ma ad essere l'anticalcio della squadra contro cui gioca.
Tra l'altro molto simpatico il fatto che lui accusò Boss di essere un poeta, no? I poeti non vincono.
Sì, sì, è qui che lui disse quella famosa frase che è rimasta. E Mourinho, che a quello United aveva fatto acquistare giocatori molto costosi,
molto alcuni, grandi, grossi,
molto grandi fisicamente, aveva messo in campo una squadra molto fisica. E che anche in quel caso, però, il percorso di Mourinho si interromperà poco dopo. Non durerà le 3 stagioni che durava solitamente, ma a metà della terza finirà di nuovo per separarsi dallo United, lasciando un'ombra sulla sua stessa carriera, perché appunto adesso ci si chiede se Mourinho è un tecnico che è invecchiato oppure no. Al Tottenham deve prendere l'eredità di Pochettino. Due parole in chiusura su Tottenham di Pochettino, che aveva raggiunto un traguardo impensabile, una squadra di veri underdog, di giocatori strani, una squadra che non è detto che a gennaio o a giugno prossimo soddisferà richieste eclatanti da parte di Mourinho e sfarzose, se ce ne saranno, perché una delle ragioni per cui Pochettino se n'è andato è che non hanno voluto fare un cambio
radicale, diciamo, radicale. Della rosa, come aveva chiesto Pochettino. Esatto. Perché aveva detto che ormai si era esaurito dal punto di vista mentale, l'atteggiamento della sua squadra non era più in grado di vedere da almeno 5-6 giocatori questa cosa.
Mourinho è riuscito a strappare un contratto di 4 anni, quindi superiore a tutte le sue ultime esperienze, con dei bonus per l'ingresso eventualmente in Champions League, che per ora si sta appoggiando al gioco di Pochettino, anche se a mia modesta impressione, dopo solo 3 partite, il pressing mi sembra già sfumato, già un po' minore.
Questo secondo me è un tema molto interessante, perché Mourinho, come abbiamo detto, non ha mai fatto un pressing che noi consideriamo adesso contemporaneo. Non è mai riuscito ad impostare questa cosa. La squadra che rubava palla meglio probabilmente era il Porto.
Forse il Porto,
all'inizio,
sì.
Ma come abbiamo detto, non pressava quel Porto. Faceva
no,
una riaggressione.
Aveva un baricentro alto, occupava, esatto, molto il campo, e aveva gli uomini piazzati sugli uomini avversari che andavano a disturbare per spingerli al lancio lungo.
Ma nel mentre il calcio è cambiato tantissimo. In questo momento ci troviamo con squadre che giocano a ritmi elevatissimi, abbiamo nella stessa Premier League il City, il Liverpool, che sono abituate ad una pressione totale a tutto campo praticamente, e Mourinho non sappiamo se è in grado quindi a questo punto di allenare una squadra con questo tipo di pressing qua. All'inizio, per adesso, si è appoggiato a Pochettino con il pallone, ha attuato un'uscita del pallone con 3 difensori e un terzino che sale, quindi il 3-1-4-2 o quello che volete chiamarlo voi, ovvero la classica situazione in cui tu hai 3 difensori che impostano, 2 esterni e il resto che si scambiano di posizione al centro. Sta esaltando in questo caso Son e Dele Alli, che sono 2 giocatori atletici ma tecnici, quindi molto bravi negli spazi, giocatori fatti apposta per lui. Ma quanto può durare questa cosa? E soprattutto, è veramente quel plus che sembrava cercare il Tottenham dopo Pochettino? Questa è la domanda con Mourinho.
Lo scopriremo presto. Stasera, per voi che sentite il podcast, c'è un turno di recupero della Premier League in cui il Tottenham affronterà proprio l'ex squadra di Mourinho, cioè lo United. Forse non il test tecnico o tattico migliore, bisognerà forse aspettare dicembre la partita con il Chelsea, se non conta l'ultima della fase a gironi con il Bayern di Monaco, anche se forse sì, non so qual è la situazione adesso andiamo a vedere in corsa. Sì,
sicuramente questa con lo United è la prima partita vera di Mourinho allenatore, perché ha avuto più tempo rispetto a prima di lavorare. Abbiamo detto la periodizzazione tattica, ovviamente adesso all'inizio con l'Inter era una novità,
sì, no,
quando è arrivata in Italia, e adesso quello che fa Mourinho dal punto di vista di metodo lo fanno già tutti quanti gli allenatori delle prime squadre più importanti.
No, è molto importante gestirà la squadra. In Inghilterra, esatto, stanno sottolineando che Mourinho è un allenatore duttile che può cambiare la squadra anche in corsa, quindi vedremo. Ha dei giocatori particolari, ha già fatto alcuni cambi, e la partita con il Bayern di Monaco non conta nulla perché sono entrambe qualificate, e Bayern di Monaco per forza primo, il Tottenham per forza
anche
secondo,
ha fatto 8 gol.
Ma stavo arrivando a gennaio, in cui ci sarà l'11 gennaio anche Tottenham-Liverpool. Quella sarà la riedizione della finale della Champions League dell'anno scorso, il primo vero banco di prova di Mourinho.
Molto, molto rapidamente, secondo te dura 4 anni al Tottenham?
No, secondo me il contratto di 4 anni è una mossa molto furba per poi avere un anno in cui sta a casa e comunque guadagna, o anche 1 anno e mezzo. E prima di lasciarci, brevemente il quiz di Marco D'Ottavi.
Che troverete su Fenomeno ora.
Troverete su fenomeno.eu oggi pomeriggio o domattina al massimo. Ed è un'idea molto semplice, Daniele. Ti faccio 2 domande. Mi devi dire se la frase che citerò l'ha detta Mourinho o l'ha detta Trump.
Ok.
La prima è: guarda il mio taglio di capelli, sono pronto per la guerra. Chi l'ha detta?
Questa è chiaramente Trump.
Ok, non ti posso rispondere.
Okay.
La seconda domanda è: Dio deve pensare che sono davvero un grande, deve pensarlo, perché altrimenti non mi avrebbe dato così tanto. Ho una fantastica famiglia, lavoro dove ho sempre sognato di lavorare.
Questo è Mourinho cattolico a livelli veramente enormi, e soprattutto molto attaccato alla famiglia e molto attaccato al suo lavoro dovunque sta.
Va bene, grazie Daniele, grazie a voi che ci avete ascoltato. Questo era Lobanowski, il podcast attivo di Fenomeno.eu. Davanti a me c'è Daniele V. Morrone. Neanche questa volta vi diremo che cos'è la V.
Davanti Morrone. A me c'è stato Daniele Manusia e a presto.
Ciao, grazie.
Lesson.